E invece c'è la parola minotaggio che a cui chiedo di fare un'altra conclusione di questi interventi.
Bene, allora io cercherò di non usare tutta la mezz'ora che mi è stata data, ma cercherò di essere più sintetico e toccare alcuni punti, però è necessario. Lo spirito con cui io faccio questo intervento è uno spirito, come dire, rivolto agli architetti che intendono ancora continuare a studiare, siano essi dottorandi di ricerca, come ce ne sono molti qua presenti, il nostro anche compito istituzionale, ma l'architetto che continua a pensare e continua a studiare dovrebbe essere una figura, diciamo, trasversale, non certo unicamente accademica. Quindi l'intervento è un intervento che vuole dare dei materiali di riflessione, ma soprattutto vuole in qualche maniera sviluppare concretamente un punto dell'intervento di De Rubertis, che era quello che noi costruiamo delle visioni del mondo, noi andiamo avanti, le rendiamo attive e gli enzimi più vitali continuano, diciamo, in quelli che stanno con noi, che lavorano con noi, che sono nelle nostre opere, invece gli altri decadono. Quindi l'idea è cercare, dal mio punto di vista, di usare questa occasione per creare degli enzimi vitali, se ci riusciamo. Due sono gli obiettivi che voglio raggiungere. Il primo obiettivo è la parola. Dicevo che la parola è iscrizione nella storia del desiderio, e vi dicevo che non va bene la parola collage per i lavori che noi abbiamo fuori e per tutta la modalità che abbiamo visto e che tra poco andiamo a inaugurare. Quindi io ne propongo una, è una parola molto bella. La parola, l'esatta pronuncia, mi sono fatto aiutare da Google nel frattempo, è Jetsite. Jetsite è una parola di Walter Benjamin, la introduce nella sua 14ª tesi sulla storia, ed è una parola meravigliosa perché vuol dire tempo ora, vuol dire tempo ora, ed è una parola fondamentale nella sua costruzione che ha completamente, al 100% a vedere con questo tema della modernità della rovina. Quindi questo è il primo berillo che deve cadere, dal mio punto di vista, poi ciascuno lo userà. Non so se Baglivo vorrà chiamare i suoi lavori gettai o meno, questo se lo vedrà lui, ma comunque sicuramente un poco ci penserà. E così anche gli altri architetti. L'altra parola, questa forse vi farà venire un po' i brividi, è sempre, deriva sempre da Benjamin, è qual è veramente l'operazione che si fa con questi lavori e con tutta l'operazione che è all'atere del seminario e di questa occasione, diciamo, promossa da Altarelli. E poi vi propongo un'altra definizione, è che voi siete dei veri materialisti della storia. Non so, dette così entrambi credo che fanno venire un po' paura, ma cercherò appena adesso di spiegarvi perché secondo me possono avere un loro campo di oscillazione nelle vostre menti. Al carissimo amico Antonello Marotta volevo dire che c'è un filo meraviglioso che lega ovviamente i due grandi personaggi Vargas e Benjamin. Sono stati scritti dei libri, a me di recente, proprio sulle due figure, e di recente mi è capitato di avere uno scambio molto interessante con la persona, diciamo, quasi opposta rispetto a me, ma molto vicina in età, che è Guglielmo Bilancioni, che ha scritto proprio un articolo che si trova su internet sui due personaggi, che è un po' recensione del libro, ma anche illuminato di alcune belle immagini. Ve ne dico una in cui ogni parola pesa. Warburg è corteccia sotterranea nella quale pulsa pagana l'iconolatria. Benjamin è errante radice che si sviluppa su ogni emergenza e trasforma in un lampo il fenomeno in idea. Mi sembra che non scherziamo per niente. Allora, veniamo adesso a costruire il tema meglio dello Gestalt e il tema del materialismo, dell'essere materialisti della storia, che non è esattamente il materialismo storico di derivazione marziana, evidentemente. Allora, vi volevo leggere alcune brani di Benjamin, che però derivano da una specie di fratello perduto, non ci conosciamo neanche, per dire la verità, che si chiama Pietro Montani, che è un docente di estetica, nostro collega alla facoltà di lettere e filosofia della facoltà di Roma, che si occupa ripetutamente di un ambito di problemi di cui anch'io mi sono moltissimo occupato, e cioè addirittura lui scrive estetica e immaginazione interattiva, visto tutto dal punto di vista appunto dell'estetica e della filosofia. Come sapete, io, forse alcuni di voi sanno, ormai non è detto più niente, ma come dire, io mi sono molto occupato di informatica e di interattività in particolare. Allora, Montani cita all'interno di questa grande complessa costruzione che deve arrivare all'estetica dell'interattività, in una parte centrale molto interessante, cita ripetutamente Benjamin, quindi a me veniva facile farlo attraverso le sue parole. Cosa emerge ancora prima di leggere le cose specifiche? Emerge qualcosa che secondo noi è fondamentale nel trattare del frammento e nel trattare della modernità del rudere, e cioè l'aspetto assolutamente non pacificato, ma estremamente duro ed estremamente violento ed estremamente aggressivo di questo rapporto con il frammento, con il passato e con il rudere. Questa quasi violenza dell'accettazione del frammento e del rudere in Benjamin è continuativamente presente, quasi nei verbi, negli aggettivi. E da un certo punto di vista, anche pensando ad alcuni aspetti della presentazione di oggi, come dire, c'è in questa operazione di montaggio, c'è e ci deve essere sempre, secondo me, una forte carica in qualche maniera contestativa. Non a caso, io ne parlo nel mio pezzo, il tavolo degli orrori è un poco il prototipico di questo tipo di atteggiamento, cioè si sa chi è il nemico, non si fanno queste operazioni se non si sa contro chi si combatte, e non sono operazioni pacificate. E parlando rapidamente con un collega prima, durante la presentazione, lui mi diceva: a me però questo allestimento di Palazzo Alfens non mi piace molto. E io gli ho detto: a me piace moltissimo, e mi piaceva moltissimo proprio nella scelta di quelle asse, di quelle lance, di quella aggressività, no? del sistema del montaggio dei frammenti, che invece di essere, come dire, pacificati, erano quasi a voler penetrare, no? A volerci penetrare, a volerci scuotere. Allora, l'uso degli aggettivi, dei verbi così violenti da parte di Benjamin nel trattare questo tipo di problemi sono una chiave che secondo me lui quasi sente appunto attraverso questo lampo dell'idea, dell'intelligenza enorme di questo personaggio. Allora, innanzitutto, questo problema dell'angelo. Ma il problema dell'angelo, l'angelo che guarda al passato e al presente, immagine usata anche spesso in ambito postmoderno per intendere, ma sì, volemo sapere, è esattamente il contrario. Nelle parole di Benjamin è esattamente il contrario. Vi leggo: lo sguardo dell'angelo infatti denuncia una doppia contestazione, non solo quella dello storicismo ricostruttivo, che pretende di ripresentare il passato così come è stato davvero, come se il passato fosse un oggetto di conoscenza, e mai qualcosa con cui si intrattiene invece un rapporto attivo, costruttivo. Il più violento di tutti è Piranesi, naturalmente. Ma Piranesi ha un nemico giurato davanti a sé. Si può leggere tutta la sua opera contro il nemico giurato. E il nemico giurato è il mio classicismo che sta per arrivare, che lui sente che è lì alle porte. Questa mitizzazione continuista del mondo greco, questa idea di poter imbalsamare il passato in queste categorie sovrastorie. Leggete Piranesi come un enorme, aggressivo autore che usa il frammento, usa la stratificazione per dire con forza un'idea completamente diversa di paesaggio urbano, frammentario, mosso, aperto, contraddittorio, in cui la natura, l'architettura e il frammento si combinano insieme. Quindi sono visceralmente contrario al rapporto e alla ricostruzione che ha fatto Peter Eichmann del suo campo marzio, anche se, come forse alcuni di voi sanno, io sono stato molto legato a certe operazioni di Eichmann in una lunga fase. Un'altra citazione sempre importante in questa costruzione: se i frantumi, e qui è Montani, se i frantumi che si accumulano ai piedi dell'angelo possono essere in qualche maniera riconnessi, non si tratterà in nessun caso di una ricomposizione in un quadro unitario e pacificato, ma di una serie di discontinuità, di collegamenti punto per punto effettuati per salti. Questo è il concetto fondamentale che attraversa questa visione e questa costruzione. Allora, la storia per Benjamin è oggetto di una costruzione in cui il luogo non è costituito dal tempo omogeneo e vuoto, ma da quello riempito appunto dal gestalt, dall'ora presente, dall'ora che diventa cosa e azione dell'oggi. E naturalmente per Benjamin, che è molto noto per aver scritto circa 10 anni prima, rispetto a queste tesi, il suo famoso L'opera d'arte nella riproducibilità, tutto questo deriva anche dalla lettura critica e profonda dello strumento nuovo, e cioè del cinema. Tutto questo non è dato senza il cinema, perché il cinema rivela un modo nuovo di guardare attraverso il montaggio. Il montaggio diventa per la prima volta strumento di pensiero critico sul nostro sguardo del mondo, cioè il nostro sguardo del mondo diventa basato su tecniche di discontinuità e di montaggio. Ecco perché la riflessione sullo strumento si ricombina su una rivisione che si proietta sul modo di essere nella storia, nel presente e nell'azione. Vi volevo leggere alla fine la citazione chiave, e che è quella in cui appunto lui dice: alla fine tutto questo è politico, ovviamente. L'azione di questo riprendere in considerazione il frammento, il passato, la storia, questo operare per salti, questo muoversi velocemente, con il salto, con l'intuito, in questa nuova costruzione, è ovviamente anche un atto politico. E poi dice, eccola la chiave. Per cui il secondo grido che voglio far cadere, il fatto che vorrei essere io un materialista storico. Far agire l'esperienza della storia è il compito del materialista storico. Esso si rivolge ad una coscienza del presente che fa deflagrare la continuità della storia. Grazie.